Il carcere è un fronte in più nella lotta. Questo ha scritto qualche mese fa Monica Caballero, anarchica imprigionata nel carcere di San Miguel da luglio del 2020. Lei e gli altri prigionieri hanno deciso di fare carne questa assunzione di responsabilità iniziando il 22 marzo di quest'anno uno sciopero della fame liquido per esigere la derogazione dell'articolo 9 e la restituzione dell'articolo 1 della legge 321 e riconsegnare così la mal chiamata libertà condizionale col suo carattere di diritto penale e non di beneficio intrapenitenziario come attualmente. Sotto questa stessa logica esigono l'immediata liberazione di Marcello Villarroel e la fine della prigione preventiva come mezzo di castigo. Sappiamo che organizzare una mobilitazione dentro il carcere non è semplice né facile. Chi vuole abbracciare questa lotta è stato carcerato ingiustamente per confrontare in modo diretto questo sistema di oppressione e miseria che ormai è una norma e limita le nostre vite nel mondo libero, tra virgolette, e che si riproduce e intensifica dentro ogni prigione. I carcerieri e le carceriere sanno bene che possono esercitare tutti i tipi di violenza verso i compagni e le compagne e che contano con il totale appoggio dello Stato e con la miserabile indifferenza di gran parte della società. È così. Hanno cercato di boicottare gli sforzi dei nostri compagni. Agli scioperanti del carcere Impresa Santiago 1 sono state consegnate le loro celle e sono stati forzati a continuare con la loro routine di schiavizzamento della prigione. Monica è stata forzata a essere trasferita due volte alla settimana in un ospedale penale fuori da San Miguel per i suoi controlli medici, che implica salire e scendere le scale, camminare molto, stancandola ogni volta di più nella misura in cui avanzano i giorni senza ingerire alimenti. Queste forme di violenza possono sembrare sottili in comparazione con la brutalità visibile contro chi attraverso gli scontri, la rivolta o la resistenza quotidiana cercano di mantenere la propria dignità di fronte a una cultura di umiliazione e vessazione che la gendarmeria pretende di installare. Tutti i prigionieri e la prigioniere, che siano politici o tra virgolette comuni, affrontano in un momento o l'altro la tortura carceraria attraverso il soprannumero, l'isolamento o altri tipi di castigo. Però non ci facciamo ingannare, niente è utile dentro il carcere e se i compagni e le compagne hanno optato per questa mobilitazione è perché il corpo è il primo territorio d'autonomia, di resistenza e di lotta. Loro lo sanno, i carcerieri e le carceriere anche, per questo cercano instancabilmente di rompere il loro spirito forzando i loro corpi a uno stress continuo, ma comunque fisicamente c'è una perdita evidente. Ognuno di sei compagni e compagne che continuano lo sciopero mantengono la fronte in alto, la mente chiara e la decisione intatta.
Questa è la introduzione, no, del boletín semanal, l'informativo settimanale della coordinadora 18 di ottobre, che come sempre ci arriva puntualmente e alla quale ringraziamo, però dopo c'erano gli approfondimenti. In questo caso
sì, credo che ormai al quinto abbiamo imparato a capire che gli aggiornamenti di caso per caso vengono sempre introdotti da un'analisi,
appunto.
Questa
sì.
Era l'analisi rispetto a quello che sta succedendo ai nuovi compagni e compagni che ormai sono da un mese in sciopero della fame. La volta scorsa era sulla prigione preventiva e credo che siano analisi molto importanti perché ci svelano molto, no? Di quello che poi conseguentemente vediamo, leggiamo nel resto delle informe.
Sì, appunto, in questa introduzione ci spiegano i compagni come agiscono le forze.
Esatto, l'abbiamo detto, questi nuovi compagni e compagne che adesso sono diventati sei, sono compagni che avevano già una formazione politica, un percorso politico. Prima erano in nove perché tre detenuti della rivolta avevano deciso di appoggiarli. A questi tre è stata proprio resa la vita impossibile in carcere, perché probabilmente sono stati considerati più deboli in quanto persone che hanno assunto la coscienza tra virgolette da poco, e quindi questi tre compagni alla fine per motivi di salute hanno dovuto abbandonare.
E vedete il tratto agli altri, cioè con la scusa di i controlli medici, a faticare i compagni trasportandoli, portandoli di qua, di là, facendoli salire le scale, quando ovviamente per poter fare uno sciopero della fame liquido come stanno a fare ci vuole riposo pure, ci vuole ovviamente riposare perché
stare sdraiati, insomma
il corpo ovviamente comincia a funzionare al limite per poter portare avanti questa lotta. Ci vogliono le condizioni particolari che non rispettano le autorità del carcere, come dicevamo, con la scusa dei controlli medici portandoli da una parte all'altra. Comunque diciamo ci abbiamo informazione in concreto specifica di alcuni dei casi che voi già avete sentito qua.
Esatto, allora intanto vi ricordiamo che il 17 aprile è stata la giornata per i prigionieri politici, iniziata appunto, che è stata scandita da diverse iniziative che sono state fatte un po' in tutti i territori del paese. Questo sciopero che era chiaramente, voleva denunciare innanzitutto il primo mese di sciopero della sete di questi compagni, e comunque voleva essere anche in sostegno a Mauricio Hernández Norambuena, il comandante Ramiro, che vi ricordate leggevamo che dopo aver rilasciato un'intervista è stato punito, ai prigionieri politici mapuche senza distinzione, ai prigionieri della rivolta anarchici e di lunga pena, perché l'analisi è che il carcere è per i poveri e quindi ogni prigioniero è politico, anche prigionieri comuni. Si comincia poi a scandire caso per caso, quindi il 13 aprile, lo sapete, c'è stata la sentenza per i quattro di San Antonio, dove Claudio e Patrizio sono stati condannati a 140 giorni che sconteranno agli arresti domiciliari, mentre Cordano San Antonio, a cui io voglio mandare veramente un abbraccio assurdo, perché adesso dopo tanta lotta, dopo tanto percorso politico, si ritrova da solo in cella, e questa è una cosa orrenda, è stato invece accusato di tentato omicidio, ricettazioni di armi, e è stato condannato a 7 anni 113 giorni di pena effettiva, e sappiamo che quando sta facendo ricorso. Mattia Andrade, che era anche lui un prigioniero della rivolta che sosteneva lo sciopero dei 9 ma non poteva partecipare allo sciopero della fame per motivi di salute, il 7 aprile è uscito libero ed è stato accusato solo di dinotti minori e libertà vigilata, scontandogli ciò che ha già contato, Dario, che era stato accusato della Chiesa, lo dicevamo la scorsa settimana, del prigioniero politico della rivolta, che è stato accusato dell'incendio della Chiesa di San Juan de Betancur, è stato condannato, ha pagato un anno e tre mesi di carcere preventivo. Le prove sono assolutamente tutte cadute e quindi è stato rimesso in libertà. Il 19 aprile il caso dell'Hotel Principato, quattro compagni che rischiano da 25 a 29 anni, il 20 aprile la sentenza è servita solo per dimostrare l'invalidità di tutte le prove a loro carico, e quindi sono stati solo accusati per detenzione e costruzione di Molotov, solo a uno di loro rischia una condanna di 15 anni per esatto la ley de armas. Ci sono altri casi, credo che è importante sottolineare, che sono, che sono appunto quelli di Gaston Quesada, che le hanno negato il cambio di misura cautelare, e invece a altri prigionieri politici gliel'hanno date, e Gaston Quesada, sottolineiamo, forse non è un caso perché, come dicevamo poc'anzi, è un pegni mapuche, è un compagno mapuche, ed è accusato di aver bruciato la municipalità di Villarrica. A questo io vorrei aggiungere invece il caso che ci è arrivato da poco dell'arresto di Alejandro, che è un giovane di 15 anni, quindi voi dovete capire che a 15 anni si finisce nel Sename, che è l'istituzione infame di cui abbiamo parlato tanto, perché nel Sename si entra e non si sa se si esce vivi, se si esce morti, se si esce a pezzi perché vengono venduti i propri organi, se si esce perché intanto qualcuno ti fa adottare da una famiglia spagnola. È successo di tutto, andrebbe chiuso, eliminato, raso al suolo. Alejandro nell'anno 2019 ha ricevuto 5 perdigones y balines, questi pallini che hanno fatto perdere 400 occhi, da parte di un funzionario dei Carabineros. Due di loro sono stati sparati direttamente nei suoi occhi, risultando fino al momento un trauma oculare irreparabile a 14 anni. Alejandro è un giovane che ha deciso di lavorare per l'aiuto della sua famiglia e in questo contesto è stato arrestato durante le manifestazioni dell'8 di marzo. Oggi accompagniamo Alejandro e alla sua famiglia perché Carabineros e la procura lo accusano ingiustamente di incendiare la porta della cattedrale di Antofagasta l'8 marzo del 2021. La Chiesa ha deciso di non presentare denuncia per questi fatti, ma la Fiscalia invece intigna, continua. Senza dubbio la Fiscalia e la Intendenza insistono perché le manifestazioni della commemorazione del Giorno della Donna hanno voluto appunto arrestare un giovane di solo 15 anni. Facciamo una chiamata a seguire. A lottare contro uno degli stati che criminalizza le proteste per una pronta libertà a tutti e a tutte le prigioniere politiche e i prigionieri politici. Allora, chiaramente oggi l'informe va così perché ci è arrivato ieri, che non è un'accusa, perché io il lavoro della coordinadora Riga è una cosa spaziale e in più sappiamo che il 17 c'era la commemorazione, che oggi c'era questa conferenza stampa, quindi io immagino che il lavoro sia assolutamente incredibile.
No, certo. Questo sicuramente per spiegare che comunque il lavoro di traduzione per essere fatto bene ci vuole un tempo, no?
Beh sì, insomma, questo, io poi mi diverto perché sono malata, però non è
semplice. È una serietà per poter trasmettere il meglio della forma più corretta possibile quello che giustamente i compagni e le compagne ci mandano. Comunque dall'altra parte dobbiamo dire che c'è stata la presenza del comunicato, dell'informativo.
Cioè, sì, sì, lo potete trovare, tra l'altro loro pubblicano sempre scritto, pubblicano diciamo il volantino dove c'è l'introduzione, cioè ciò che vi leggevamo rispetto all'analisi di Monica.
Sì, dopo noi qua diciamo che cambiamo o adattiamo un po' il formato dell'informativo, però sempre presente, come avete visto,
esatto,
con la lettura dell'inizio per dare contesto, per fare l'analisi settimanale della situazione dei compagni e le compagne che sono detenuti e detenute, e dopo abbiamo approfondito con informazione di alcuni casi in particolari. Quindi proviamo, vediamo come abbiamo promesso, ce ne siamo accorti che è difficile per questioni tecniche riuscire ad avere questa comunicazione con l'Argentina, con il Puel Mapu, però proveremo ad avere almeno qualche testimonianza da lì, dal Puel Mapu.
Sì, scusa, io c'è una cosa che volevo aggiungere, perché questo informe, allora, diciamo, è il quinto informe che riceviamo, e come sapete questi informe comunque sono 5 settimane che li fanno, e invece noi seguiamo le vicende dei prigionieri politici un po' da sempre, e come vi dicevo, per assurdo, se tanto si perde con questa emergenza sanitaria, qualcosa si guadagna tra virgolette, che significa che per esempio abbiamo potuto partecipare ad alcune udienze di questi processi che venivano trasmesse via Zoom, quindi noi così tra sono una giornalista di una radio indipendente fino a sono un'attivista dei diritti umani indigeni, perché poi noi sappiamo colorare tutto, ci piace il mondo colorato, e abbiamo avuto la possibilità di partecipare. A parte, voglio dire, non sto qui a raccontarvi cosa significa proprio stare zitti e non intervenire davanti a delle cose che sono veramente l'opposto dello Stato di diritto, sempre che poi lo Stato di diritto ci piaccia così come viene applicato, ma indubbiamente è inquietante. Se c'è qualcosa però che bisogna notare e che ci dicono anche i compagni che continuano a parlarci di carcere preventivo come punizione, no? E quindi l'analisi che facevano nell'informe della volta passata, E insomma, di tutti i processi che vi abbiamo letto oggi, che sono uno, due, tre, che sono solo quattro e non sono tutti, tutte le accuse costruite da fiscalia e gendarmeria crollano. Quando noi vi parliamo di costruzioni nei processi, di veramente teoremi basati sul nulla, di gente messa in galera perché ha il cognome sbagliato, perché sei più calabrese che milanese, perché sei più mapuche che cileno, stiamo parlando di questo. Il problema è che con una legge di sicurezza cilena che permette la detenzione preventiva fino a due anni, è chiaro che sono stati puniti tutti e tutte, e questo vi spiega anche perché i sei compagni anarchici che sono in sciopero della fame puntano, il loro obiettivo è la revisione di quella legge, perché significherebbe che un anno e tre mesi di galera per poi veder crollare tutte le accuse e tornare a casa stravolto, perché sì, comunque se sei fatto un anno e tre mesi non possa più succedere,
perché una legge così veramente sembra che gli permette allo Stato cileno punire a prescindere, punto, è così, perché stiamo parlando fino a due anni. Per questo pensavo io, cadono, no? Crollano dopo i processi di fronte alla mancanza di prove veridiche, certe, concrete. Nel frattempo i compagni e le compagne si fanno dei mesi, se non degli anni direttamente di carcere, e degli anni non sto esagerando, perché vedete, la legge stessa permette fino a due anni di prigione preventiva affinché si sa cosa succede. Quindi è importante questo obiettivo di cambiare questa legge, perché se no, altrimenti, come stanno le cose, giustamente lo Stato cileno c'è la possibilità, a prescindere di come vado, come finisca il processo, di punire a chiunque con fino a due anni di reclusione, cosa che non è poco. E quindi anche chi c'è una coscienza politica, direi, molto forte, forse ci pensa due volte, sapendo che nello Stato in cui tu vivi ti puoi fare fino a due anni di carcere nelle condizioni delle carceri cilene, e addirittura in questo contesto con una pandemia dilagante, ci pensi due volte, perché non è mica poco, anche per quello, insisto, che credo che con gli anni e con la militanza politica hanno sviluppato una coscienza politica giustamente molto forte. Pensiamoci allora ai compagni e le compagni che appena, no, si stanno affacciando a questa lotta, che appena ora stanno facendo con il passare del tempo e con la partecipazione, stanno costruendo la loro coscienza politica, no? Forse chi si affaccia solamente per rabbia, per la situazione che vive,
guarda, secondo me è un esempio,
la quotidianità ci pensa, perché dice ah, cazzo.
Però non funziona. Cioè, in Cile però non ha funzionato.
No,
nel senso che voglio dire, lo capisco il discorso che fai, probabilmente vale molto per noi. Cioè, voglio dire,
per fortuna,
la rivolta,
direi io,
esatto,
per fortuna,
no?
In Cile questo.
Ma io credo anche perché
non è stato così.
Perché tu sai perché questo è un retaggio che viene da decenni, da 80 anni almeno, no? Non lo so. Però non lo so, io vedo che molti di questi detenuti cittadini comuni, che sono diventati dei rivoltosi nel risveglio del loro popolo, poi sono diventati dei politici spesso in carcere.
Boh, il caso veramente.
E quindi, dopodiché, è chiaro che è successo di tutto. È inutile che qui siamo a fare tutti i santi. Di 2.500, quasi 3.000 persone che sono state arrestate per la rivolta cilena, è chiaro che c'è pure chi ha fatto cose che è meglio che non commentiamo. No, c'è di tutto. Dopodiché, però, io credo che invece proprio la rivolta ha fatto prendere una coscienza, che la gente ha detto no, è chiaro che mai avrei pensato del carcere, però poi dentro si trova un continuum a
sì,
questa lotta, perché tu probabilmente incontrerai persone che hanno scelto invece di fare quel percorso, si sono assunti il carcere sapendo che bene o male, facendo un certo tipo di scelta, avrebbe attraversato la loro vita, e politicizzano anche questo.
Sì, il caso più palese, l'esempio migliore è quello di Claudio Bravo. Parlavamo la settimana scorsa, un ragazzo che faceva addirittura lavoro sociale, no? Un po' di militanza
sì,
sociale.
Sì, certo. Organizzava i ragazzini per pulire la spiaggia, sicuramente non era un egoista, ma da qui a dire che era un politico.
Appunto.
Infatti lui
riconosceva che anche facendo quel lavoro non si rifletteva su quel lavoro a casa sua. Quindi una cosa che sì, che si faceva quasi naturalmente, e penso di sicuro per la situazione di bisogno di una comunità, no? Che trova nelle persone, nelle singole persone, come Claudio, una persona semplicemente attenta ai bisogni della sua comunità, ma non un non una soggettività politicizzata, no? Per fortuna in Cile non succede, o meglio detto, per fortuna, oltre a queste leggi, i compagni escono per strada, portano avanti la lotta, capiscono il ruolo che stanno svolgendo la grande maggioranza, e conoscono altre realtà con le quali diventano anche solidali, no? in carcere sto parlando. Quindi per fortuna non succede questa cosa, però giustamente, a prescindere, per diciamo i compagni più consci politicamente, ma anche per quelli che certo in una rivolta come quella del Cile hanno fatto delle cose che meglio non parlarne, per chiunque lo Stato non si può permettere quello che si permette, questo voglio dire anche.
Esattamente.
Questa è un'altra cosa che aggiungerei. Con chiunque, non si tratta di.
Non è un caso, voglio dire, abbiamo parlato dei 4 di San Antonio, abbiamo parlato della pena di 3, non dico altro. Io sentirei.
Dai.
Fidel Nadal.
Andiamo.
Insieme ad Amagratis. Hai gente che no, appunto, chi sì.
Classico.
E chi no. Un e classicone, gente. Ma a noi ci piace. Oh, eccolo, eh.
Classico che nasce come punk negli anni 80, diventa
questa unione cumbia punk. Comunque io devo venire in Argentina solo per fare sto studio antropologico.
Si può fare, e qua in versione.
Ma pure a Michoacán, se tu vai a vedere, c'era gente che diceva: io da Pischello ero metallaro, c'avevo i capelli lunghi, e poi ho capito che il metal è finito, e mo per combattere il sistema la cumbia. Yeah!
Cumbia!
Gente de mierda! Gente che no! Gente che no! Hay gente que te dice que tienes que trabajar, gente que te dice que tienes que estudiar, gente que te dice que tienes un problema existencial. Gente que no, gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar, te quieren bien arriba en la escala social, te llenan bien la bola, te quieren mandar, vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir y después te deja en la calle morir. Y vos, ¿quién sos? Gente de mierda, gente que no, gente que no. ¿Qué carajo estás haciendo de tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Querés ser policía? ¿Querés ser ladrón? ¿Querés ser un concheto? ¿Querés ser stone? ¿Querés ser hacer banco? ¿Querés ser drogón? Yo no. Gente que no. Ragamuffin, el estilo de la calle. Así que no vengas y me digas que me calle. Vengo con este estilo para que no te desmayes, y cuando vayas por la calle lo bailes.